Benvenuti a una nuova puntata di We Got Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono come al solito il vostro Sergio Vivaldi e qui con me ci sono come al solito Andrea Fenicchi e Pablo. Come va ragazzi?
Buonasera a tutti, un saluto per questa ultima puntata di Free Agency a tutti e buon podcast.
Ciao, tutto molto bene, tutto molto bene. Come si fa a non essere eccitati, entusiasti, euforici dopo quello che è successo lo scorso fine settimana? Ciao a tutti.
Come si fa a non essere così un po' anche sconvolti, se volete? Sconvolgiamo anche dicendo che questa è la nostra ultima puntata stagionale, quindi sarà una conversazione molto interessante perché appunto chiudiamo col botto. Kawhi Leonard più o meno forza i Los Angeles Clippers tra una minaccia di firmare ai Lakers e un'altra di concordare uno scambio con gli Oklahoma City Thunder per Paul George. I Clippers cedono alla richiesta di Kawhi Leonard e fanno benissimo, ricoprono di scelte future i Thunder, oltre al nostro Danilo Gallinari e a Shai Gilgeous-Alexander, e portano a casa sia Leonard sia George. Ragazzi, come la vedete questa situazione?
Ma allora, se devo dire, innanzitutto è uno di quei pochi casi in cui essere contenti sono forse tutti. L'NBA è contenta, no? Forse l'NBA e anche i tifosi NBA in genere. Se fosse andato ai Lakers, tutti sarebbero stati, salvo i tifosi dei Lakers, tutti sarebbero stati un po' scontenti. I Clippers sono naturalmente contenti, a Est non si può che essere contenti, visto e considerato che ci sarà un competitor in meno, e tutto sommato secondo me sono contenti anche ai Lakers. Se avessero preso Leonard poi avrebbero avuto una pressione, comunque una squadra non male se la sono fatti. Naturalmente lo dico ironicamente per l'ultima parte, però diciamo contenti tutti, contenti noi.
Sì, penso che Adam Silver in questo momento stia un po' gongolando perché è passato dalla Super Dynasty come gli Warriors, che aveva 4 All-Star, e lo scorso anno aveva anche aggiunto Cousins, una squadra che senza infortuni avrebbe probabilmente vinto anche questa serie finale, a una prossima NBA con 6-7 squadre che possono puntare al titolo, tanto equilibrio come non si era mai visto, non ci sono corazzate, ma anche i Clippers e i Lakers che comunque hanno due dei due più spaventosi visti nella storia NBA, sono squadre comunque che hanno dei difetti e che possono essere comunque attaccate dalle altre squadre. E Los Angeles ha fatto una grandissima mossa, quella ho sentito gente dire, anche io all'inizialmente pensavo che il bottino di scelte dato ad Oklahoma fosse stato davvero lauto e generoso, ma in fin dei conti tutte quelle scelte sono state date per arrivare non a uno ma bensì a due top 10 NBA, e sono ed è un prezzo giustissimo che i Clippers dovevano offrire, perché metti caso che si sarebbero rifiutati di inserire una scelta o magari di non inserire SGA all'interno dello scambio, il giorno dopo comunque la voce sarebbe uscita e loro avrebbero fatto una figuraccia in diretta nazionale, quindi è una grandissima situazione per tutta l'NBA, come diceva Andrea.
Sì, la cosa diciamo molto interessante è che questa coppia di Leonard e George si inserisce su uno zoccolo già ben provato. Perdono ovviamente Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander, perdono qualche altro pezzo in giro di scarsa importanza, ma questa è una squadra comunque profonda. Hanno rifirmato adesso ovviamente non mi ricordo il nome perché sono stupido, hanno rifirmato la guardia difensiva per formare un trio di difesa perimetrale incredibile.
Patrick Beverley.
Esatto. E nella trade che ha portato Jimmy Butler a Miami hanno recuperato comunque un'altra ala in Mo Harkless, che messa insieme agli altri tre è onestamente spaventosa. Adesso hanno rifirmato anche Jamichael Green. Hanno di fatto due quintetti che potrebbero essere tranquillamente titolari, visto quello che mettevano in campo l'anno scorso. Onestamente fanno paura, cioè se dovessi dare la mia favorita per il titolo, probabilmente in questo momento direi i Clippers. Ci sono tante squadre, c'è una certa parità, ma darei i Clippers come favoriti in questo momento.
Concordo anche io su questa, diciamo, visione. E i miei dubbi comunque sui Clippers è sia nella fase offensiva, le responsabilità saranno sicuramente date al duo appena preso, ma comunque hanno, diciamo, dei giocatori che come Harrell e Williams, che creano diciamo dalla panchina, hanno la loro intesa. E Beverly e Harkless in attacco sono un po' diciamo delle presenze ingombranti. Diciamo che Doc Rivers deve ricostruire un'identità di una squadra e dovranno anche loro, diciamo, trovare le loro alchimie e trovare i giusti equilibri per andare avanti. Sono sicuramente i favoriti, ma secondo me la prossima stagione anche loro potrebbero avere delle difficoltà, e ci sono squadre, mi viene in mente ad esempio Utah, ma anche Denver, che potrebbero metterli in difficoltà, ma anche gli stessi Lakers.
Sì, i Lakers secondo me hai detto bene, nel senso che sono sembrati sconfitti guardandoli così domenica mattina, però in realtà anche loro hanno un quintetto che vede l'ingresso di Danny Green, comunque insomma uno che segna col 43% da tre e lo sta facendo da anni e ha esperienze di vittorie sia a San Antonio che a Toronto. Si sono appena presi DeMarcus Cousins, che naturalmente abbiamo visto ai playoff essere, diciamo, almeno un passo indietro rispetto a quello che era prima, ma avrà una stagione in più o mesi in più di recupero per poter poi esprimere quello che è. Ma c'è Kari Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope, per dirne due, che partiranno dalla panchina, insomma Quinn Cook preso dai Warriors. Vedo anche i Lakers essere molto molto competitivi, un gran derby, insomma, per dirla brevemente.
Credo che li vedremo l'uno di fronte all'altro a Natale, queste due squadre, in una delle gare di cartello come sempre della NBA.
Non ho dubbi.
Io invece, cambiando un attimo stato e squadra, la questione Oklahoma City, chiaramente la partenza di Paul George li elimina di fatto dalla corsa ai playoff, almeno secondo me. Già era una corsa molto difficile visto quanto si è rinforzato l'Ovest quest'anno, adesso a maggior ragione senza George. Hanno ceduto nella giornata di oggi Grant ai Denver Nuggets in cambio di un'altra scelta al primo giro. Fanno, mi pare, 13 nei prossimi 7 anni potenzialmente, quindi hanno più scelte loro che praticamente il resto della NBA messa insieme. A questo punto la domanda, e già le voci circolano, ne abbiamo parlato anche sui nostri social, è: quale sarà il futuro di Russell Westbrook agli Oklahoma City Thunder? Le squadre interessate pare che ci siano, i nomi sono i soliti, Miami Heat, Houston Rockets, però il contratto di Russell è un macigno da spostare, non indifferente, 170 milioni circa nei prossimi 4 anni, e l'ultimo anno è una player option da 47 milioni, e stiamo parlando comunque di un giocatore che sì, ha un talento enorme, ma basa molto del suo gioco sull'atletismo e viene da 4-5 operazioni al ginocchio, qualcosa del genere, ed è uno dei peggiori tiratori in assoluto della storia della NBA. Chi se lo prende questo Russell Westbrook, se lo prende qualcuno?
Su Oklahoma io penso che presti non sia contento, ma sia alquanto sollevato dalla situazione, dallo scambio con Georgia, perché Oklahoma aveva uno dei cap, e ancora uno dei cap più incasinati dell'intera NBA, e si sarebbero dovuti inventare qualcosa di davvero complicato per poter, diciamo, smembrare questa squadra e poi ricostruire, mentre diciamo il recruit di Georgia da parte di Leonard gli ha portato sicuramente a un peso salariale in meno, e gli ha portato tanti asset futuri, e ora ha la possibilità di smembrare questa squadra. Steven Adams, che è un altro che ha un contratto pesante ma che è in scadenza, non ha tanto trade value, e quindi probabilmente finirà in scadenza e andrà in scadenza con Oklahoma, mentre Russell Westbrook sarebbe proprio l'ideale da spostare, perché diciamo il pezzo principale dello scambio di George è Sga, e Sga si accoppia malissimo con Westbrook, perché è un'altra guardia che vuole avere la palla in mano per essere efficace ed efficiente. Il contratto di Westbrook è forse il secondo contratto peggiore dell'NBA dopo John Wall. La cosa migliore rispetto a John Wall è che Westbrook deambula al suo posto, ed è davvero complicato. Si parla di Miami o si parla di Houston, sempre alla ricerca di una stella. Sicuramente sono due squadre diciamo non facili da accoppiare in materia di scambio con Westbrook. Sicuramente Westbrook non sarà pagato, forse Oklahoma dovrà anche pagare qualcosa per cederlo, però è anche notizia di poche ore fa che ufficialmente Westbrook è sul mercato. Io penso che o una fra Miami e Houston proverà a fare questo scambio, o una franchigia molto disperata come Charlotte o come New York.
Quella di New York potrebbe essere l'opzione di un front office abbastanza pazzo, però è vero anche che New York da questo punto di vista sembrava essere l'ideale, ma ha fatto delle mosse piuttosto prudenti. Westbrook è veramente un elefante enorme da portarsi in casa per tutti. Leggevo anche di una possibilità ai Detroit Pistons, ma che sinceramente una mossa del genere l'hanno già fatta con Griffin un anno e mezzo fa, e credo che ancora se ne stiano pentendo. Miami alla fine è una suggestione, perché sono comunque con Jimmy Butler andati a caccia di stelle, però credo che questo sacrificio ulteriore non se lo possano permettere, non se lo vogliono permettere. Oklahoma, sì, sono d'accordo sia con te Sergio che con Pablo. Da un certo punto di vista non saranno più competitivi ad ovest, ma ben venga questa svolta. Del resto sembra che Sam Presti, lo stesso giorno in cui faceva transitare Paul George verso i Clippers, ha provato a impacchettarlo con Westbrook a Toronto, ma ha ricevuto un bel no. Non vedeva l'ora di liberarsi di pacchi che erano di pacchi anche nel senso buono, però insomma di pacchi salariali diventati insostenibili. Povero Gallinari, speriamo duri poco la sua esperienza lì.
Speriamo di sì, speriamo trovi spazio magari in una contender in futuro, perché nel futuro dei prossimi mesi di questa stagione, perché si merita ampiamente la possibilità. Adesso, non per essere così, per guardare all'orticello, perché non mi entra in casa niente, però se Tobias Harris si prende 180 milioni in 5 anni, forse li potrebbero dare anche a Gallinari, che tanto schifo non fa. Non c'è poi tutta questa differenza di talento fra i due. Non che i Sixers abbiano fatto male a pagare Tobias Harris, per carità.
No, hanno fatto male, hanno fatto male.
Se lo dici tu mi fido.
No, te lo dico con sincerità, l'avevamo anche già detto l'altra volta, nel senso che Tobias, i 180 milioni si danno secondo me solo a 5 selezionate stelle. Lui non è una selezionata stella, e il problema è che ne riparliamo anche solo tra due anni e mezzo. Ipoteticamente mettiamo vada tutto bene all'inizio, poi 5 anni sono lunghissimi. Immaginatevi quando avrà ancora, non so, 90 milioni e 3 anni di contratto.
Guarda, prima abbiamo prospettato tante ipotesi, io ho parlato solo di Rockets e Heat. Pablo, mi pare hai citato tu i Knicks. Per Westbrook io ti dico, se Westbrook dovesse andare ai Knicks sarebbe la cosa più poetica di questo mondo, perché vorrei vedere tanti derby di New York tra Westbrook e Durant.
Mamma mia.
E questo è l'unico motivo per cui vorrei Westbrook ai Knicks. Ditemi che non sarebbe divertente, ragazzi.
Assolutamente, assolutamente.
Sarebbe fantastico. Sarebbe... Ma anche con Kyrie di mezzo. Cioè.
Giustamente. E invece, visto che ci stiamo in qualche modo spostando tra una battuta sui Knicks e l'altra, che è come sparare sulla Croce Rossa, a est, l'altra squadra che ha perso Kawhi Leonard sono i Raptors. Giravano delle informazioni del tipo: è la prima volta che un MVP delle Finals lascia la squadra con cui ha vinto le Finals e il titolo di MVP dopo 22 giorni. Tutti gli altri l'avevano fatto dopo almeno un anno. Io sono convinto che i Raptors subiranno la botta di aver perso Leonard, perché come fai a non subire la botta di perdere un giocatore del genere? E subiranno anche la botta di aver perso Danny Green. Però a est non sono convinto che almeno in regular season andranno così male. Hanno comunque una struttura di squadra che dovrebbe tenere botta e tenerli più o meno intorno alla quarta-quinta posizione, o almeno essere a tiro della quarta-quinta posizione, perché in questo momento vedrei almeno 3-4 squadre che potrebbero arrivare alla quarta-quinta a est. Come la vedete questo futuro per i Raptors, sia in questa stagione sia da quella successiva, quando Ibaka, Lauri e Gasol andranno in scadenza e quindi si libereranno più o meno 90 milioni di cap?
Io penso che, come dice Zach Lowe, a Toronto la trade Leonard la rifarebbero tutte le volte, anche se dopo un anno l'hanno perso. Cioè, perdere Kawhi Leonard non inficia lo stato e l'obiettivo che ha raggiunto Toronto. Sicuramente è una squadra esperta che l'anno prossimo non lotterà per il titolo, ma darà molto fastidio sia in regular season sia ai playoff, perché ai playoff incontrare una squadra con Siakam, Lauri, Gasol e Ibaka, comunque con Nurse, comunque i campioni in carica, è sempre fastidioso. E penso però che questa squadra intera non arriverà ai playoff, perché mi viene in mente una Miami, una Houston che vorrebbe rinforzare la propria squadra. Io, fossi il loro GM, andrei più preferibilmente su i vari Gasol, Lauri, piuttosto che Russell Westbrook. E Ujiri ha, diciamo, tamponato la perdita di Leonard firmando Stanley Johnson e Holly Jefferson. Non sono né lontanamente un briciolo, una gamba di Kawhi, però sono comunque degli esterni, dei giocatori da valutare, vedere se si può ancora ricavare qualcosa. Su Kawhi Leonard prima mi sono dimenticato di dire che potenzialmente Leonard potrebbe essere il primo giocatore a vincere 3 titoli e 3 MVP con 3 squadre diverse, ed è una cosa che nessuno ha mai fatto, e penso che la scelta di Leonard sia proprio andata in questa direzione. Non vado ai Lakers perché se vinco la legacy non è mia, ma è più la legacy di LeBron, il titolo sarebbe il quarto titolo di LeBron, mentre se vado ai Clippers e faccio una cosa, risuscito un'altra squadra, un'altra franchigia dalla nomea storta e mi porto a casa il terzo MVP in tre finali diverse con tre squadre diverse.
Andrea, diciamo che... i Sixers sì. Come li vedi ora che non c'è più Toronto?
Beh, sicuramente non c'è più Toronto, anch'io non credo che avranno un tracollo, anche perché secondo me sapranno un po' reinventarsi. Cioè, a Est si apre la competizione e tutto sommato, sempre per il solito discorso, quando c'è una finestra bisogna cercare di infilarsi dentro. Non sono sicuro che la strategia utilizzata dai Sixers sia subito vincente, però se non altro ci stanno puntando subito. A Est la competizione sarà comunque Bucks, li vedo ancora primeggiare quantomeno in regular seasons. Hanno magari perso qualcosa con la fuoriuscita di Brogdon, hanno perso qualcosa, ma meno di quello che si potrebbe pensare con la perdita di Mirotic, e comunque sono insomma sempre la squadra di Giannis, quindi meritano quantomeno i favori del pronostico. Vedo Sixers da un lato, Boston dall'altro, potenziali seconda e terza o terza e seconda, e qualche altra sorpresa magari che potrebbe venire fuori ad Est, intesa come devo capire come si consoliderà il roster di Indiana, e magari qualche sorpresa intesa come i Nets, che sorpresa non saranno dopo il mercato che hanno fatto, ma che devono sì inserire Irving, però vengono anche da un'annata di maturazione che è stata quella che li ha portati comunque ad entrare nei playoff e a fare un buon primo turno.
Grazie per la fiducia sui Boston Celtics. Io il canter da 5 non ho molta fiducia, ma non è questo l'argomento. Vorrei invece tornare a Ovest un secondo, perché c'era tante voci di Leonard ai Lakers, arriva, non arriva. Alla fine non è arrivato, l'abbiamo detto prima, hanno comunque una squadra nel complesso competitiva, anche se alcune delle firme mi lasciano un po' perplesso, mettiamola così. Sono sempre stato un fan di DeMarcus Cousins, quindi non ho nulla da ridire, al minimo poi non è neanche un grande impiccio, però ecco, l'idea che intorno a i due, cioè LeBron James e Anthony Davis, ci si metta Rajon Rondo, Avery Bradley che è stato appena firmato, non lo so, si parla tantissimo di Alex Caruso come il salvatore della patria. Io vorrei fare un confronto, cioè, guardate chi hanno i Clippers e guardate chi hanno i Lakers, e secondo me l'unica speranza per questi Lakers è che parte di questa gente a un certo punto, a metà stagione, dopo il 15 dicembre, la possano impacchettare e la mandino da un'altra parte per prendere qualcuno. Perché se dovessi fare un confronto, per carità, Kawhi Leonard vale l'attesa e non dirò mai che hanno sbagliato per questo motivo, ma questa squadra ha dei grossissimi problemi.
Ma io sui Lakers lo dicevo prima, sì, al momento è un po' una collezione da mettere insieme, però ti dico la sincera verità, James e Davis insieme con comunque un tiratore come Danny Green formano già un'ossatura sulla quale poter costruire bene. Su Rajon Rondo ti do ragione, però ecco, può comunque dettare dei ritmi in una squadra che avrà comunque James come come secondario in palleggio. DeMarcus Cousins, tutto dipenderà dal recupero fisico, però non più tardi di 20 mesi fa era un giocatore che tutti avrebbero visto, era un giocatore da All-Star Game. Non tornerà presumibilmente quello, però tornerà ad essere quantomeno un giocatore spendibile in regular season. Su Alex Caruso con me tocchi un punto molto sensibile. Lo adoro, chiaro, non sarà il salvatore della patria.
Ah, io la cosa che contesto ai Lakers è essersi un po' intasati il cap per l'anno prossimo, nel senso che firmando magari tutti annuali, come avevano fatto già lo scorso anno, potevano avere due stelle e magari tentare l'approccio a una terza nella prossima free agency, o comunque scambiando nel corso della stagione. I contratti, ad esempio, di Caldwell Pope e anche quello di Green, che ha spalmato in due anni, non gli permettono questo, non gli permettono, diciamo, l'aggiunta della terza stella via free agency. Quello che ha detto Sergio è giusto, nel senso, potrebbero sondare il terreno più là durante la stagione per magari un super veterano in scadenza, Gasol, ma anche Gallinari potrebbe ritornargli utile, o Ibaka per avere un lungo abbastanza mobile sotto il canestro. Fatto sta che però comunque rimane LeBron, rimane Anthony Davis, Danny Green rimane un super 3D sul Rondo. Io stendo un velo pietoso, spero che Cook faccia una stagione così bella e così sorprendente da rubargli il posto, perché io vedere una squadra che va avanti nei playoff con Rondo titolare, non so, mi fa male al cuore, penso. E comunque i Lakers sono una, penso sia il derby fra Los Angeles, fra Clippers e Lakers, sarà sia il filo conduttore della prossima stagione, ma anche una possibile serie di playoff che sarebbe molto bella e interessante da vedere.
Io abbiamo fatto prima una valutazione un po' su come si sarebbe posizionata l'Easter Conference con Kawhi ai Clippers. Mentre parlavi tu, Pablo, io stavo dando una rapidissima occhiata alla Western Conference e io ho fatto un rapido conto. Ponendo che gli Oklahoma City Thunder cedano Westbrook, e comunque anche solo con Westbrook non siano una squadra dai playoff, io ho contato 8 squadre almeno che sono secondo me le favorite per i primi 8, più 2 outsider che potrebbero provare a impensierire un posto ai playoff. Cioè, i 2 outsider sono i Dallas Mavericks e i New Orleans Pelicans.
Corto.
E anche se sui Pelicans ho molti dubbi, e se volete ne parliamo. Però poi le altre 8 squadre sono Warriors, Nuggets, Blazers, Rockets, Jazz, Spurs, Clippers e Lakers. E secondo me queste 8 sono già quasi automaticamente qualificate a playoff, a meno di imprevisti, che potrebbe essere un infortunio che ne fa uscire una dal giro, piuttosto che una super stagione di Dallas. Sarà una lotta molto accesa.
Concordo, perché arrivate ai playoff, poi io non vorrei mai incontrare Warriors e Spurs, ad esempio, anche se sono Clippers, se sono LeBron o Kawhi, perché comunque Golden State potrebbe riavere indietro Clay per finale di stagione, e San Antonio ha creato, diciamo, è andato a puntellare quei punti deboli della scorsa stagione, tipo il tiro da tre o la profondità in zona ali. E quindi, una volta arrivati ai playoff, davvero tutte le 8 squadre potrebbero almeno provare, hanno una chance sicuramente per arrivare in finale di conference. Ed è, torna al discorso iniziale, che Adam Silver si sta sfregando le mani, perché ad est hai quest'anno due sicure contender, e l'anno prossimo te ne arriverà una terza. C'è comunque Boston, che è una squadra interessantissima come Indiana. A west c'è questa enorme situazione e hai minimo tre squadre che stanno fuori playoff come Dallas, Minnesota e New Orleans, che hanno sicuramente, hanno un sicuro avvenire, e quindi la prossima stagione diventa una delle stagioni meno leggibili e più intriganti degli ultimi, penso, 20 anni.
No, no, assolutamente. Come dicevamo prima, dalla trade di Kawhi vince soprattutto l'NBA, vince l'interesse che si è ricreato, vince il riequilibrio delle forze in campo. West, l'Ovest, da anni diciamo primeggia, e il prossimo anno sarà veramente un ok corral, nel senso che ha una serie di squadre, quelle che avete citato, che possono tutte giocarsela durante la regular season quantomeno per piazzarsi, e poi appunto nei playoff sinceramente vedo le due Los Angeline davanti agli altri, però ti do ragione Pablo, i Warriors per esempio non li vorrei incontrare.
Io ad esempio anche Denver, che ora ho fatto questa mossa con Jeremy Grant gli dà un altro tipo di 4 rispetto a Paul Millsap, un 4 molto più perimetrale, molto più capace al tiro, magari con meno playmaking, con meno esperienza, però è una soluzione in più, è un upgrade rispetto ai vari Lyles, Hernan Gomez che avevano. E penso che San Antonio abbia fatto una free agency in sordina, ma comunque solida. Utah è diventata forse uno dei quintetti più equilibrati e profondi di tutta la NBA. Quelli su cui ho più dubbi sono gli Houston Rockets, però comunque anche loro hanno Harden e Chris Paul, la squadra è praticamente rimasta la stessa, e quindi è davvero difficile capire, provare a capire le future dinamiche della prossima stagione.
Sì, in generale hai ragione, è difficile capire le dinamiche, anche perché ci sono un paio di wild card, no? Che ancora non sappiamo come si muoveranno. Westbrook è sicuramente una, che nel momento in cui verrà ceduto sposterà in qualche modo degli equilibri in un modo o nell'altro. L'altra wild card è ovviamente Andre Iguodala, che i Memphis Grizzlies dicono di non avere alcuna intenzione di accordarsi con un buyout, ma la squadra che se lo assicurerà probabilmente avrà un qualcosa in più rispetto agli altri, non perché Iguodala possa spostare gli equilibri di tutta una stagione, una post season, ma perché nel giusto contesto è ancora un signor giocatore, come abbiamo visto dal buzzer beater, il tiro della vittoria durante le ultime finals, ha fatto dei playoff meravigliosi, e quindi questo tipo di situazioni ancora sono in dubbio. C'è un'ultima cosa di cui vorrei invece parlare. Noi abbiamo detto ha vinto la NBA, ha vinto l'interesse per la NBA. C'è secondo me qualcuno, un certo gruppo, che non è particolarmente contento di questa mossa di Kawhi Leonard, incluso il suo recruiting di Paul George, e sono le squadre che si trovano nei piccoli mercati, come Oklahoma City per esempio. Ora, nel caso dei Thunder hanno avuto un periodo di successo molto lungo, quindi non dovrebbe esserci troppo di cui lamentarsi, e la ciclicità della NBA colpisce tutti arrivati a un certo punto. Però l'idea che un tuo giocatore possa essere chiamato da un collega e dirgli ce ne andiamo entrambi a Los Angeles o a New York, forse un po' di fastidio a una squadra come, non lo so, Charlotte, piuttosto che Memphis, piuttosto che chi volete, un po' di fastidio questo lo dà. E in questo senso sarà fondamentale capire quale sarà la decisione di Giannis tra circa un anno, quando dovrà accettare o rifiutare il prolungamento del contratto al supermassimo.
Guarda, te lo stavo per dire, nel senso che Giannis è effettivamente il prossimo grande obiettivo di tutti, e la stagione dei Bucks sarà la cartina tornasole di quello che è il futuro della franchigia di Milwaukee, nel senso che la stagione che si giocherà sarà quella che secondo me farà pendere la bilancia verso un eventuale rinnovo oppure la ricerca di altri lidi. Sì, è vero, le squadre dei piccoli mercati da dinamiche di questo genere hanno da perdere, però devo dire la verità, è difficile cambiare questo tipo di trend. Si è intensificato negli anni, secondo me, il potere dei giocatori, inteso come potere di decidere il proprio destino, e questo rientra anche nella logica delle cose, insomma, e poi ha aperto la strada a questo LeBron James. Ad oggi devo dire che se fossi nei panni della dirigenza Milwaukee, qualche pensiero me lo farei, e soprattutto cercherei in tutti i modi di accontentare la mia stella, perché è quella che mi porterà eventualmente altri 5 anni di rilevanza nel mondo NBA, altrimenti dovrò avere la stessa fortuna che ho avuto qualche anno fa.
Io penso che l'idea del Supermax come, diciamo, vincolo o anche incentivo per le grandi stelle di rimanere nella squadra che deteneva i diritti sia fallita, perché abbiamo visto come non è bastata una gestione praticamente perfetta con ciliegina sulla torta dei Toronto Raptors per tenere Kawhi. Abbiamo visto come comunque George, che non ha firmato un Supermax ma ha firmato un contratto comunque al massimo con Oklahoma, il contratto non è bastato per farlo rimanere ad Oklahoma, e questa, diciamo, mossa che aveva provato a fare l'NBA per cercare di vincolare le stelle ai piccoli mercati non è funzionata, e quindi andrebbe un attimo, diciamo, rivisto l'intero sistema dei contratti, anche perché le squadre che hanno dato il Supermax si stanno rendendo conto che, forse tolto Lillard che ha appena prolungato il contratto, il Supermax là con gli anni poi diventa un peso, visto Wall e vedi Russell Westbrook. Sono contratti che scadono oltre i 30 anni dei giocatori, anche Chris Paul mi viene in mente, e che poi diventano totalmente degli albatros, cioè dei contratti giganteschi per giocatori che rendono pochissimo. E sarebbe interessante vedere nelle prossime discussioni del CBA se magari l'NBA potrebbe mettere una clausola o un qualcosa che magari faccia perdere o magari decurterebbe lo stipendio ai giocatori in caso di cessione forzata come quella di Paul George. È un'ipotesi, l'NBA che è sempre attenta a questi, diciamo, movimenti e impara sempre dall'esperienza della free agency, e vediamo cosa si inventa e cosa proporrà al board dei proprietari.
Il problema è che giustamente dici queste sono ipotesi, ma il sindacato giocatori non ci starà mai ad accettare non accetterà mai una clausola del genere. Però sì, è qualcosa che andrà rivisto e dovranno sicuramente trovare una soluzione se davvero è quello che interessa. Altrimenti l'alternativa è davvero mettere 6 squadre a New York, 6 a Los Angeles, ne tieni una a Philadelphia, una a Boston,
una a Miami,
quelle in Texas le lasci dove sono e più o meno finisce lì. Ragazzi, siamo quasi a 40 minuti e quindi è il momento di chiudere. Vi ringrazio entrambi per questi mesi, è l'ultima puntata, quindi se ci rivedremo su questi canali sarà a partire dalla prossima stagione. Grazie Andrea, grazie Pablo.
Grazie a voi degli inviti, degli innumerevoli inviti, è stata una bella avventura, iniziata diciamo un po' in sordina e per quanto mi riguarda conclusasi, almeno fino ad ora, con una nota molto molto positiva. Grazie a chi ci ha ascoltato, soprattutto, e che ha avuto la pazienza di sopportare le nostre lucubrazioni, i nostri pronostici sbagliati e anche alcuni pronostici giusti, peraltro.
No, scende la lacrimuccia, sicuramente non è la stessa sensazione che ho avuto dopo aver finito il murale della maturità, ma sicuramente spero e speriamo di aver, diciamo, di avervi offerto qualche spunto interessante in questa stagione in cui i playoff sono stati altamente spettacolari. C'è stata la free agency più pazza di sempre e speriamo che anche noi abbiamo potuto dare il nostro contributo. Grazie a tutti.
E grazie anche da parte mia agli ascoltatori che ci hanno ascoltato per tutti questi mesi, che ci hanno sopportato nei pronostici sbagliati, come diceva Andrea, e anche in quelli giusti, che avete vissuto con noi questa free agency. Continuate a seguire i canali di NBA 2Face e di Basketball NBA per le ultime news di questa estate folle, ma anche per scoprire quale sarà la prossima squadra di Russell Westbrook. E noi ci rivedremo forse la prossima stagione con una nuova puntata di We Go Game.